Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. A difesa della libertà d'espressione, il premio Nobel 2021 a Maria Ressa e Dmitry Muratov, giornalisti che si battono per la democrazia nelle Filippine e in Russia. Quanti soldi ha Unia? Una questione emersa con forza negli scorsi giorni, a cui il sindacato risponde oggi. Sono 863 milioni, oltre la metà sono proprietà immobiliari. Incentivi alla vaccinazione, anche il Ticino dice no al bonus da 50 franchi. Uno studio pubblicato oggi conferma: è meglio pagare cifre più basse, ma direttamente a chi si vaccina. Reazioni di fuoco in Europa dopo la sentenza della Corte Costituzionale polacca che declassa il diritto comunitario. Varsavia rischia di pagarla cara dopo questo attacco. Sono dunque due i laureati col Nobel per la pace di quest'anno. Sono due giornalisti, Maria Ressa e Dmitry Muratov. Da prima chiariamo con Andrea Stinelli chi sono e perché sono stati premiati.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov.
Due giornalisti in prima linea in paesi difficili per la libertà di stampa e per chi fa informazione e critica verso i potenti. Maria Ressa è una cronista filippina naturalizzata statunitense, cofondatrice del sito giornalistico Rappler e una delle voci più critiche sull'operato del presidente filippino Rodrigo Duterte, in particolare della sua politica di esecuzioni extragiudiziarie. Per queste sue critiche Maria Ressa è stata anche arrestata e condannata. Dmitry Muratov è un giornalista russo, caporedattore del quotidiano Novaya Gazeta, che ha diretto tra il 1995 e il 2017. La Novaya Gazeta è stato definito l'unico giornale veramente critico con influenza nazionale in Russia oggi dal Comitato per la Protezione dei Giornalisti. Fu la testata in cui lavorò fino al suo assassinio Anna Politkovskaya, i cui reportage dalla Cecenia non erano certo graditi al Cremlino. E c'è da ricordare che proprio ieri ricorreva il 15° anniversario della morte di Anna Politkovskaya.
For their efforts to safeguard freedom of expression.
Il Nobel a questi due giornalisti è da intendersi come riconoscimento per i loro sforzi per la libertà d'espressione, precondizione per la democrazia e la pace, ha detto la presidente del comitato norvegese del Nobel, Breit Reiss-Andersen. Sono i rappresentanti di tutti i giornalisti che difendono questo ideale, ha ricordato, in un mondo in cui la democrazia e la libertà di stampa sono confrontate a condizioni sempre più sfavorevoli.
E proprio questo sembra essere il senso di questo riconoscimento, ovvero due giornalisti premiati, ma che va a tutta la categoria a livello globale. Claudio Bustafa ha chiesto se è davvero così a Pauline Adesmevel, portavoce di Reporters Sans Frontières. Sentiamo.
La prima reazione di Reporters Sans Frontières è una reazione.
La prima reazione è di gioia, è un omaggio straordinario per il giornalismo, ma allo stesso tempo abbiamo anche un sentimento di urgenza, perché i giornalisti che portano avanti battaglie come Ressa e Muratov hanno bisogno di sostegno. Sono due giornalisti coraggiosi. Maria Ressa è vittima delle pressioni del governo filippino, ma nonostante questo continua coraggiosamente a battersi. Dmitry Muratov è caporedattore di Novaya Gazeta, giornale critico nei confronti del potere del Cremlino, una redazione conosciuta per le loro inchieste di valore. È in generale una ricompensa per i giornalisti indipendenti e per le organizzazioni come la nostra che li hanno sostenuti, che si battono per il diritto a un'informazione affidabile e trasparente. Siamo davvero felici che questo premio sia un omaggio alla libertà di stampa.
Ci può chiarire qual è il legame tra giornalismo e pace?
Il legame tra la pace e i giornalisti si basa semplicemente sul fatto che i giornalisti danno una testimonianza di quello che succede, cercano di raccontare la verità e permettono a tutti, all'intera comunità internazionale, di aprire gli occhi, di rendersi conto di quello che accade davvero. Se non potessimo contare sul lavoro di questi giornalisti a Hong Kong, in Myanmar, in Bielorussia, solo per fare degli esempi, non saremmo informati sulla realtà di quei paesi. Non conosceremmo la necessità, l'urgenza di aiutare quelle popolazioni, sostenendo chi si batte contro le oppressioni in paesi in cui non c'è democrazia.
Le difficoltà di questi paesi che non sono democrazie.
Il Nobel per la pace, lo ricordo, quest'anno è attribuito a due giornalisti, Maria Ressa e Dimitri Muratov, e quella che abbiamo sentito è la prima reazione di Pauline Adès-Mevel, che è portavoce di Reporters Sans Frontières. Veniamo all'attualità svizzera. 836 milioni di franchi, a tanto ammonta il patrimonio di Unia, secondo le cifre rese note dallo stesso sindacato sul proprio sito internet. La pubblicazione di conti e valori patrimoniali fa seguito a recenti articoli di stampa che accusavano Unia di scarsa trasparenza sulla sua ancora poco conosciuta potenza finanziaria. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
Quasi 3.000 appartamenti, proprietà commerciali, alberghi e terreni per 444 milioni di franchi, attività finanziarie, tra cui azioni e obbligazioni, per 329 milioni. Descritta nei giorni scorsi dal gruppo Tamedia e dal Blick come la più ricca organizzazione politica del paese, Unia ha deciso di rendere pubblici per filo e per segno i suoi conti. L'interesse mediatico era stato motivato con la presunta scarsa trasparenza del sindacato, non da ultimo dinanzi ai suoi 180.000 affiliati, aspetto ritenuto ancor più ingiustificato dal momento che la potenza finanziaria determina anche le capacità di condurre campagne e sostenere scioperi. I recenti articoli di stampa si erano in realtà spinti anche oltre, con accuse nemmeno troppo velate di impieghi Unia sottopagati, aspetti questi già confutati dal più grande sindacato svizzero, che nell'ambito di questa operazione trasparenza ha pure deciso di tenere nel primo pomeriggio una conferenza stampa.
È uno dei crucci delle autorità sanitarie in Svizzera, ma non solo. Come aumentare la quota di persone vaccinate contro il coronavirus, che nel nostro paese sfiora il 60%. Lo sapete, il Consiglio federale ipotizza un bonus di 50 franchi per chi convince qualcuno a vaccinarsi. La proposta non raccoglie finora grandi consensi. Poche ore fa anche il Canton Ticino ha pronunciato il suo no in consultazione. Ci sono però altri metodi. Anche solo la prospettiva di una ricompensa di 20 franchi può infatti motivare un buon numero di persone a immunizzarsi. A dirlo uno studio internazionale a cui hanno partecipato ricercatori svizzeri. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
200 corone svedesi, questa la cifra al centro dello studio, l'equivalente di circa 21 franchi svizzeri. Poca cosa, ma quanto basta per ritoccare verso l'alto di 4 punti percentuali la quota di vaccinati. Questo almeno è quanto è emerso dall'esperimento condotto tra maggio e luglio su un campione di 8.000 persone in Svezia.
Wir waren eher überrascht, weil der Betrag doch relativ bescheiden ist.
Risultati sorprendenti, visto l'importo modesto, ci dice Armando Maier, ricercatore della Facoltà di Economia dell'Università di Basilea, uno degli atenei svizzeri coinvolti assieme a quelli di Losanna e Zurigo. Concretamente, i ricercatori hanno suddiviso il campione in 5 gruppi. Al primo è stata prospettata una ricompensa di 200 corone, mentre agli altri sono stati offerti stimoli psicologici, come illustrare la sicurezza e l'efficacia del vaccino o la protezione delle persone vicine. Il risultato? Solo l'incentivo finanziario ha avuto un effetto, secondo Maier, e questo indipendentemente da sesso, età o reddito delle persone. Ma cosa significa tutto ciò per la proposta controversa del Consiglio federale di offrire buoni di 50 franchi a chi convince qualcuno a vaccinarsi? Impossibile trarre conclusioni da questo studio, dice Maier, anche perché in Svizzera l'incentivo passerebbe da una terza persona. È possibile, insomma, che il meccanismo funzioni, ma prove non ce ne sono. Per Armando Maier una cosa è chiara. Un incentivo finanziario non riuscirà certo a convincere gli scettici o contrari al vaccino, ma può funzionare sugli indecisi, i titubanti, una categoria a suo dire spesso dimenticata nel dibattito pubblico.
Un attacco all'Unione Europea. Varsavia sta giocando col fuoco. Così le reazioni questa mattina di Francia e Lussemburgo alla sentenza con cui ieri la Corte Costituzionale polacca ha dichiarato incompatibili con la Costituzione del Paese due articoli dei trattati fondamentali dell'Unione Europea. Poco fa anche il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha detto: quando un paese decide di far parte dell'UE deve assicurarsi che le regole siano rispettate. La Commissione, da parte sua, ribadisce: il diritto europeo viene prima di tutto. I particolari con Thomas Migliarina.
Una sentenza che desta serie preoccupazioni, dice Bruxelles, che in una reazione ufficiale e scritta ribadisce i principi fondanti dell'ordinamento europeo. Primo, il diritto dell'UE prevale su quello nazionale anche sulle disposizioni costituzionali. Secondo, tutte le sentenze della Corte di Giustizia sono vincolanti per tutte le autorità degli Stati membri, compresa la magistratura. Popolari, liberali, socialisti, verdi criticano a vario titolo la decisione polacca dicendo che sta spingendo il paese verso l'uscita. I Verdi chiedono di bloccare i trasferimenti finanziari a Varsavia, cosa che nel caso del Fondo per la Ripresa di fatto sta già avvenendo. Solidarietà potrà arrivare solo dai gruppi della destra e dai governi vicini a quello polacco, come quello ungherese o sloveno. Già l'altro ieri, in un'intervista al canale televisivo Euronews, Janez Janša, il premier della Slovenia, che fino a fine anno ha la presidenza di turno, sosteneva che la Commissione abusa del concetto di Stato di diritto. Infine, il governo polacco, all'origine del pronunciamento della Corte, oggi ha ribadito di voler restare nell'Unione. Varsavia probabilmente continuerà a ignorare le sentenze della Corte di Giustizia, ma non vuole abbandonare il tavolo.
Le tensioni fra Washington e Pechino continuano a coinvolgere l'isola ritenuta ribelle dai cinesi, ovvero l'isola di Taiwan. Ci sono i sorvoli degli aerei militari dalla Cina, ma non solo. Gli Stati Uniti hanno ammesso di avere dei militari a Formosa. Il punto con Gabriele Battaglia.
Un'unità di militari statunitensi opera da almeno un anno a Taiwan per addestrare truppe locali. Si sapeva, ma è la prima volta che viene ammesso dalla stessa amministrazione Biden. Adesso la palla passa a Pechino, che non può ignorare questa pubblica ammissione, che sembra un messaggio in codice rivolto proprio alla Cina, dopo che nei giorni scorsi sono aumentati i voli aerei cinesi nella zona di identificazione aerea di Taiwan. Si parla di 149 aerei cinesi, un numero record, che però non sono entrati nello spazio aereo taiwanese, messi in una zona cuscinetto non riconosciuta internazionalmente. Taipei ha enfatizzato l'allarme, gli Stati Uniti dichiarano preoccupazione. Pechino replica con i consueti rimbrotti a Washington, che si mischia nelle questioni interne cinesi. In questo gioco a tre ci sono altre comparse. Si avvicina infatti all'area una flotta composta da navi di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Canada e Nuova Zelanda per compiere esercitazioni, mentre è aumentato l'attivismo diplomatico di Taiwan per ottenere un maggiore riconoscimento internazionale. Gli Stati Uniti starebbero infatti considerando la proposta taiwanese per cambiare il nome dell'ufficio di rappresentanza economica e culturale di Taipei a Washington in ufficio di rappresentanza di Taiwan, dandogli cioè un significato più politico, come un'ambasciata. E per Pechino questo è intollerabile, dato che il principio di una sola Cina impone che Taiwan non sia riconosciuta come entità statale. Insomma, l'impressione che ognuno stia assaggiando fino a dove intenda spingersi l'altro.
L'Etiopia difende la decisione di espellere 7 funzionari dell'ONU accusati di ingerenze nella regione del Tigray, una mossa che ha suscitato le dure critiche del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Oggi ha risposto il rappresentante permanente dell'Etiopia all'Agenzia ONU a Ginevra, l'ambasciatore Yenebe Kebede Korcho. Lo ha sentito Emiliano Ubos durante la trasmissione Modem.
Perché avete espulso 7 funzionari dell'ONU?
Le organizzazioni umanitarie si trovano in Etiopia in accordo e col consenso del governo. Devono agire in modo imparziale, indipendente e neutrale. Devono rispettare i principi cardine del diritto internazionale e delle leggi locali.
In questo caso, di che cosa accusate i dipendenti delle Nazioni Unite?
Ogni volta che questi operatori hanno oltrepassato il loro mandato, il governo etiope lo ha notificato in modo ufficiale con una lettera al segretario generale dell'ONU lo scorso luglio. Abbiamo espulso solo 7 funzionari, tra i moltissimi presenti in Etiopia.
La interrompo, ambasciatore. Tra loro c'è anche la responsabile dell'UNICEF e degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite. Era proprio necessaria questa misura? Perché espellerli in un momento di così grave crisi umanitaria in Etiopia?
Perché a queste persone è stato detto: smettete di intromettervi negli affari interni dell'Etiopia. Ma loro hanno continuato le loro attività illegali e alla fine, in assenza di una reazione dall'ONU, l'Etiopia ha esercitato il proprio diritto espellendoli, così come possiamo espellere qualsiasi straniero indesiderato e non voluto che interferisce nei nostri affari interni.
Ma il segretario generale dell'ONU Guterres, davanti al Consiglio di sicurezza ha detto invece che questo è contro il diritto internazionale. Ambasciatore, lei rappresenta l'Etiopia presso le agenzie ONU qui in Svizzera, a Ginevra. Che cosa risponde?
Per principio e legalmente, l'Etiopia non ha l'obbligo di giustificare il motivo dell'espulsione di questi funzionari. L'Etiopia comunque ha spiegato in pubblico le ragioni, perché hanno sostenuto il fronte del Tigray e hanno interferito negli affari interni del paese.
Siete pronti a permettere il rientro di questi funzionari? E continuerete a lavorare con l'ONU, il cui aiuto è essenziale per l'Etiopia, il suo paese?
Questa
non è una contesa legale, è una questione di relazioni internazionali. Adesso l'Etiopia è pronta a lavorare con le Nazioni Unite e col segretario generale. Non siamo contro le Nazioni Unite, siamo pronti ad accogliere qualsiasi nuovo funzionario che l'ONU invierà al posto di quelli espulsi e a collaborare come prima.
E questo era l'ambasciatore etiope alle Nazioni Unite, al microfono di Emiliano Boss. In occasione della giornata mondiale contro la pena di morte, che si ricorda il 10 ottobre, Amnesty International squarcia un velo su una verità scomoda, ovvero quella delle donne condannate alla pena capitale ma che sono a loro volta delle vittime. Alcune di loro, ad esempio, hanno commesso un delitto per salvarsi la vita dopo tanti abusi subiti, oppure sono state condannate per reati minori come il traffico di droga. Paola Nürnberg ne ha parlato con Chiara San Giorgio, esperta di pena di morte per l'ONG Amnesty International.
Sono 70 le donne giustiziate nel mondo tra il 2016 e il 2020, 16 solo lo scorso anno, il 3% del totale. Questi almeno i numeri ufficialmente comunicati, perché, come spiega Chiara San Giorgio, esperta di pena di morte di Amnesty International, si stima che il numero sia molto più elevato.
Quello che stiamo cercando di fare per questa giornata mondiale è mettere il riflettore sull'impatto della pena di morte sulle donne. Prima di tutto c'è la segretezza e la mancanza di dati che ci impediscono di avere un quadro preciso di qual è la situazione. Quello che stiamo pubblicando è quello che sappiamo, ma c'è molto di più che ancora non sappiamo e molte storie di donne che non vengono raccontate.
Egitto, Arabia Saudita, ma soprattutto l'Iran sono i paesi con la record peggiore. Secondo l'ONG non è facile risalire al reato che ha portato alla condanna a morte e non sempre si parla di omicidi.
Per esempio in Thailandia o Malesia il numero di donne che sono condannate a morte per crimini legati al traffico della droga sono in maniera esponenzialmente più alta di quanto riguarda gli uomini. In altri paesi, per esempio l'Iran, vediamo che le condanne di morte, che non sono molte, però ci sono, negli ultimi anni ne abbiamo riportate 3, condanne di morte legate all'atto, che non è un crimine secondo la legge internazionale, dell'adulterio, riguardano principalmente donne. Quindi vediamo che c'è una tendenza a punire le donne con la pena di morte per certi crimini.
Nella lista figurano anche i paesi più democratici come Stati Uniti e Giappone.
Il Giappone, tra l'altro, è un paese che stiamo anche evidenziando per in relazione alla segretezza che precede le esecuzioni. Le famiglie e gli avvocati non vengono loro detti di quando l'esecuzione verrà fatta.
E questa era l'ultima ospite del nostro radiogiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.